la vittoria dell'Italia nel misto a Flushing Meadows. Prende in braccio Sara Errani e la porta verso la rete Andrea Vavassori. 7-6, 7-5, 1 ora e 27 minuti.
Dobbiamo convocare la banda.
Venite!
Tutti convocati di Giovanni Capuano e Pierluigi Pardo.
Abbiamo vinto uno slam, abbiamo vinto l'US Open, è qualcosa di pazzesco, so davvero cosa dire. Abbiamo salvato un match point nel primo turno con un punto allucinante e adesso siamo qui con il trofeo, quindi è qualcosa di incredibile.
La cosa che mi è piaciuta di più Jannik soprattutto è il lato mentale, come è stato in campo, è stato sempre positivo, è stato arrembante un po', no? Con i serve and volley, con le smorzate, era un po' quello che ci eravamo prefissati prima del match e l'ha fatto molto bene. Onestamente Jannik mi sorprende, però lo conosco bene, penso che sia capace di grandi cose, quindi spero che continui così.
Visto la voglia di tenere la schiena dritta dei nostri calciatori e di non avere l'arrendevolezza di portarsi dietro i rimpianti di questa partita che abbiamo giocato, perché le vere sconfitte sono quando si porti dietro poi i rimpianti, quando si porti dietro tutto quello che è stato.
Oggi abbiamo deciso di portare avanti l'attuazione di un progetto condiviso di prospettiva e credo che Luciano, quando gli dai il tempo giusto, riesce a esprimere il meglio di se stesso, quindi lo vedo tranquillo, sereno, diciamo che qualche risultato aiuterebbe a stare un po' tutti più sereni.
Sì, dobbiamo ritrovare qualche risultato e semmai dovesse venire meno quello, almeno ritrovare la prestazione, ritrovare un'anima che, come ho detto, secondo me da agosto fino all'europeo si era evidenziata, c'era stata e c'erano state anche delle buone risposte con dei buoni risultati.
Eccoci qui ragazzi, abbiamo voluto mettere dentro davvero tutto con Michele Laserra e Gianmarco Ferronato in questo venerdì 6 settembre in cui il rischio è di essere colpiti da strabismo, perché questa sera più o meno alla stessa ora giocano le due Italie che più di tutte fanno battere il cuore agli italiani. A Parigi c'è l'azzurro un po' sbiadito della nazionale di Spalletti che deve ripartire dopo l'europeo. A New York, intorno alle 21, il sogno americano di Jannik Sinner, semifinale US Open contro Jack Draper. Pierluigi Pardo, ciao.
Ciao, ciao, ciao.
Allora, fammi dare subito i contatti per chi vuole intervenire in diretta. 800 24 00 24, il numero verde, potete già prenotarvi. Oppure 349 238 6666 per i vostri sms, whatsapp, anche vocali. Venerdì bellissimo, Pier?
Sì, stasera cena 7:30 in orari perfetti.
Leggera.
Ma questo l'hai detto tu.
Leggera, perché poi si potrebbe magari essere obbligati a fare la spaghettata di mezzanotte, per quello dico.
No, invece cena abbondante, pesante, anche necessaria, perché e poi chiaramente second screen, assolutamente due schermi stasera, perché bisogna seguire tutto, sono d'accordo sullo strabismo.
Qual è lo schermo 1 e qual è lo schermo 2? Dai, lo chiediamo anche agli amici a casa.
Lo schermo 1 per me, per motivi anche strettamente professionali, rimane la nazionale, su questo non c'è dubbio, però lo schermo 2 lo guarderò con tanto affetto e poi sai, ci saranno i momenti in cui ci sarà l'intervallo da una parte, poi a un certo punto magari probabilmente Sinner finirà dopo, insomma, no? Nel senso che il tennis ha una durata che è variabile, mentre il calcio no. Io credo che insomma sia quello che è interessante in questo momento è che lo sport dominante in Italia, cioè il calcio, è quello un po' più in difficoltà dal punto di vista dei risultati. lo sport emergente, anche se è uno sport ovviamente di straordinaria tradizione, ma nel quale fino a qualche anno fa non riuscivamo proprio mai a fare risultato, invece è diventato dominante. Quindi c'è un po' una sorta di inversione delle gerarchie. Probabilmente se fai un sondaggio adesso c'è più gente che vuol vedere Sinner, anche se poi
ma credo che sarà così,
superiori per Rai 1.
Credo che lo schermo primario sarà quello di Jannik Sinner, diciamo, nella casa di molti italiani. Fabrizio Roncone, ciao.
Ciao, buongiorno.
Inviato a Parigi per il Corriere della Sera, 69 giorni dopo essere stato testimone a Berlino della madre di tutte le vergogne, Italia-Svizzera 0-2. Oltre a Fabrizio Roncone, questa sera a Parigi ci saranno in maglia azzurra, se le previsioni saranno confermate, 3 degli 11 titolari di quel giorno, più un paio di riserve. Significa che è cambiato tutto, Fabrizio, partiamo da qui.
Ma sai, dire che è cambiato tutto... No, non credo sia cambiato tutto, credo che debba ancora cambiare tutto. C'è un problema che è grande e ruota intorno, secondo me, a una domanda che è se possiamo ancora fidarci di Luciano Spalletti. Non perché Luciano Spalletti di colpo non sia più un grande tecnico. Io continuo a pensare che sia un grandissimo tecnico e continuo a pensare che alcune squadre che ha messo in campo sono state tra le più belle che abbiamo potuto ammirare in questi ultimi 20-25 anni di calcio. Penso all'ultimo Napoli dello Scudetto, penso alla Roma, alla sua Roma, penso anche all'innovazione che portò con la sua Udinese. Credo che il problema di Spalletti sia nelle dichiarazioni che ha fatto. Cioè quando lui dice la colpa è stata tutta mia, da adesso in poi giochiamo, cambiamo modulo, dobbiamo giocare semplice, dobbiamo cambiare registro tattico, fare una cosa approcciabile che i calciatori conoscano e facciamo il 3-5-2, secondo me va contro la natura. E in qualsiasi lavoro quando ti obbligano o ti senti obbligato a cambiare natura, registro, a soffocare l'istinto, e quello di Spalletti tatticamente è geniale, io credo che tu hai rischi di avere un allenatore, un commissario tecnico triste, mortificato e nel caso di Spalletti ancora più nervoso.
Sì, anche se devo dirti, Pier, io ho apprezzato l'autocritica per quanto tardiva, poi è chiaro che dovranno seguire i fatti alle parole. Era già sufficientemente triste quello di giugno di Spalletti.
Sì, ma sai, è stata una cosa, facciamo un piccolo passo indietro. Spalletti è arrivato all'appuntamento con l'europeo nella fase migliore per distacco della sua carriera, non perché io sono perfettamente d'accordo con Fabrizio che lui sia stato sempre un grandissimo allenatore, questo è indiscutibile, soprattutto se parliamo di campo, di innovazione, insomma è un allenatore che, dal punto di vista del campo, veramente come ce ne sono pochissimi. E è chiaro che l'impresa compiuta col Napoli, anche per il modo in cui è arrivata quell'impresa, è stato veramente il capolavoro, il suo masterpiece in carriera, ed è arrivato in una condizione quindi psicologica e di reputazione veramente strepitosa. E poi la caduta è stata invece clamorosamente rovinosa. Le due cose forse sono anche figlie una dell'altra, nel senso, sicuramente un po' della confusione che c'è stata nell'europeo è probabilmente dovuta anche al fatto che lui ha approcciato quel tipo di esperienza con la consapevolezza, con la speranza, col wishful thinking di poter riuscire a incidere, e in realtà non ha inciso,
non forse è riuscito,
come lui stesso dice in negativo, no? Forse ha esagerato nel rendere
complessa.
Pier,
preoccupava molto più lo Spalletti senza l'autocritica del giorno dopo, del 30 giugno.
Ma certo, no, ma sì, ma io
che
sono,
probabilmente sarebbe stato non compatibile con una ripartenza in panchina. Per questo dico, ho apprezzato l'autocritica, apprezzo anche che si passi alla difesa 3 in maniera chiara, quasi esageratamente sbandierata, quasi dovesse diventare un dogma, purché vada a colmare l'altro grande problema di giugno, cioè quello della confusione. Poi seguiranno fatti. Questa è l'impressione oggi alla vigilia di questo Francia-Italia.
Ero fra quelli che prima della partita contro la Svizzera assolutamente pensava che avremmo giocato a 3 e che in generale in quei giorni lì diceva che era la cosa più semplice, ma era la cosa più semplice, cioè non è che ci volesse un chissà quale genio del mondo, non c'è come, sai come la penso, insomma, non c'è un modulo giusto, un modulo sbagliato, un modulo migliore, un modulo peggiore, ci sono moduli che si adattano meglio alle caratteristiche dei giocatori. Quello che Spalletti ha sbagliato sicuramente in giugno è stato il fatto di poter pensare di incidere, di poter allenare la squadra, di poter cambiare le caratteristiche o comunque le abitudini più sviluppate, più frequenti dei propri giocatori a seconda insomma della sua idea di calcio. Ecco, questa cosa qui
è fallita.
È fallita. E quindi oggi paradossalmente, quando lui dice giocheremo sempre a tre, secondo me dice una cosa che è giusta in questo momento, magari fra un anno la maggioranza dei club italiani torneranno a giocare
ad
a 4.
Arrivarci però... fra un anno, perché poi ci sono due grandi temi, Fabrizio. Il primo è che tutto ciò che c'è intorno a Spalletti è molto meno stabile di quanto potesse essere a giugno, a partire dalla federazione e da tutte quelle vicende. La seconda, perché oggi fosse tentato di snobbare la partita della nazionale dentro e fuori il gruppo, in realtà già da oggi si comincia a costruire il mondiale del 2026, che insomma abbiamo capito ormai non essere più qualcosa da dare per scontato.
Non c'è dubbio. Aggiungerei una cosa, che per onestà intellettuale dobbiamo riconoscere a Spalletti, che si trova ad allenare un gruppo azzurro che probabilmente è il più debole, il più modesto per una serie di fattori, il più modesto degli ultimi 30 anni di storia nazionale, ma forse degli ultimi 40 anni. Cioè, ieri sera a cena qui a Parigi con gli altri colleghi facevamo un gioco e provavamo ad immaginare questa Italia che viene annunciata stasera. Poi ci sarà magari una sorpresa, ma insomma è quella che viene annunciata stasera. Provavamo a immaginare nel campionato italiano dove potrebbe riuscire a piazzarsi, e insomma convenevamo più o meno tutti, chi una squadra in più, chi una squadra in meno, che questa è una squadra che in Italia può navigare tra il quinto e il settimo posto come valore.
Poco sopra
questo
la metà classifica.
Va riconosciuto a lui. E poi c'è
anche quella di Conte del 2016, secondo me li stava, però.
Sì, insomma, qui ci abbiamo proprio valori, però francamente modesti, sì, io credo ci sia uno scalino sotto. Poi però l'aspetto anche importante che tu segnalavi e che non va sottovalutato assolutamente, perché purtroppo il calcio è anche fatto di politica sportiva. Il presidente che ha chiamato Spalletti, che l'ha scelto in un momento peraltro non facile, perché non dimentichiamoci che lui arrivò quando fumo abbandonati di colpo da Mancini, è un presidente non saldissimo, perché è un presidente a scadenza ed è un presidente che vuole mantenere la propria immagine lucida, perché come tutti sappiamo vuole provare a candidarsi nuovamente per il comando della Federcalcio. Quindi non credo che sia un presidente disposto a dare fiducia illimitata a Spalletti. In questo senso la partita di stasera è molto importante, perché è nelle cose che tu possa perdere con la Francia, c'è un discorso di valori.
Ci sarà il modo, la prestazione,
perché poi a quel punto se perdi male stasera con la Francia, come per esempio accadde agli europei con la Spagna, il rimbalzo, gli umori dentro lo spogliatoio ti porterebbero lunedì a Budapest. Ti porterebbero a Budapest con un morale non giusto.
Ragazzi, cito Vagnozzi, finale degli Australian Open, Sinner sotto 2-7-0 con Medvedev, che cosa faccio? Risposta c'è nel libro di Gaia Piccardi: fai con quello che hai. Ecco, diciamo, Pier, no, che anche per questo contesto intorno di cui stavamo parlando, da oggi in poi Spalletti deve fare con quello che ha, perché non è che intorno avrà qualcuno che lo può tenere su. Guarda che citazione ti ho fatto.
Sì, mi ha fatto una citazione, mi ha fatto pensare a tante altre cose, mi ha fatto pensare alla partita a padel dell'altro giorno.
No,
mi ha fatto
pensare a Alexis Bono.
No, tranquillo.
Oggi parliamo degli US Open.
Sono andato veloce. Sì, parliamo di sport alto livello. No, secondo me sì, cioè il fatto di semplificare, secondo me la chiave è semplificare, ma semplificare è una chiave, secondo me, giusta in moltissimi casi. non perché il calcio sia sempre soltanto semplice, il dibattito fra il calcio semplice e il calcio complicato mi ha veramente scassato tutto lo scassabile, ma nel senso che soprattutto quando hai poco tempo a disposizione, come chiaramente nel caso dei commissari tecnici, la necessità è quella di fare, come dicono, come dicevano la multinazionale in cui lavoravo circa 25 anni fa, priority setting, cioè capire quali sono le 3-4 cose fondamentali, perché non puoi fare 100 cose contemporaneamente, devi concentrare l'attenzione dei giocatori su alcuni concetti chiave e fare in modo che facciano bene quelle cose semplici, basilari. Questo è assolutamente il contrario di quello che abbiamo visto a giugno.
No, ma anche forse di quello che è Spalletti, che è più visionario,
ecco,
che
esatto,
pragmatico.
Stavo dicendo la stessa cosa, e qui torniamo al punto di partenza, no? Cioè al fatto che questo, che è uno straordinario, e lo ribadisco, con la S maiuscola, allenatore, e ci sono risultati che vanno in questa direzione e che nessuno lo può smentire, è però un allenatore che, lo sappiamo, ha avuto sia dal punto di vista tattico sia dal punto di vista anche caratteriale della gestione dei gruppi comunque degli elementi di complessità. Cioè Spalletti è sia dal punto di vista della costruzione del gioco uno che ti insegna delle cose importanti, belle, profonde, che poi saranno utili per vincere le partite, ma che, come tutte le cose un pochino più complesse, hanno bisogno di tempo. E anche dal punto di vista caratteriale, sicuramente è un uomo complesso,
spigoloso.
Ma non lo dico in senso positivo, sia chiaro, cioè voglio dire, non è, certo che sono anche il suo bello, che sono anche la sua forza, che sono anche quello che lui è. Quindi io credo che questo mea culpa che abbiamo sentito così chiaro non sia di circostanza, cioè io penso che lui si sia interrogato, perché penso che la delusione, così come era stata grandissima l'esaltazione a Napoli, la delusione che lui ha vissuto quest'estate, quando lui dice ho passato un'estate orribile perché tornavo sempre con la testa lì, secondo me dice la verità. Tu puoi avere in banca milioni e milioni di euro,
no,
ma se comunque
per carità, l'abbiamo passata anche noi che abbiamo in banca quattro spicci.
Appunto.
Dobbiamo aggiornarci su Francia Italia. Saluto Fabrizio Roncone. Ciao Fabrizio.
Ciao Fabri.
Ciao. Buon pomeriggio.
Buona partita. Domani ti leggiamo sul Corriere della Sera e poi apriamo la pagina dedicata a Sinner dopo la borsa. Adesso però facciamo un passaggio su qualcuno che ieri ha scritto un'altra pagina della sua storia.
Nuno Mendes, cruzamento do Nuno Mendes, golo! Cristiano Ronaldo! É o golo 900 de Ronaldo, que deu à luz aqui no estádio do Sport Lisboa e Benfica. Hora do nascimento do golo 900, 2022.
Cristiano Ronaldo, che da ieri sera è ufficialmente non più CR7 ma CR900. Claudia Garcia, ciao.
Buongiorno, ciao.
Sai cos'è il grande pregio dei fuoriclasse? La capacità di sapersi mettere al centro della scena anche in una settimana tutto sommato triste, grigia. La sua è stata quella dell'esclusione, dell'uscita dall'Olimpo dei nominati del Pallone d'Oro. Lui che cosa fa? Fa il gol numero 900, Claudia.
Sì, è vero. Diciamo che Ronaldo con la nazionale ha sempre questa buona opportunità, e anche per questo motivo lui continua a giocare con la nazionale, di avere un ambiente comunque dove è molto apprezzato, molto coccolato, molto voluto bene. Ieri si giocava allo Stadio da Luz, pieno, a Lisbona, Stadio Benfica, Nations League, una partita comunque tutto sommato non semplicissima contro la Croazia, dopo un europeo grigio sia per lui che per la nazionale portoghese, ma la nazionale dà questa possibilità comunque, perché ha tanti giocatori tecnici, di metterlo spesso in condizione di segnare, di mettersi in evidenza, diciamo, in Europa, perché poi è vero che lui sta segnando anche in Arabia Saudita, però i soldi non comprano
non
seguiamo, sì. E per quello, anche per lui è importante stare, secondo me lui vuole giocare ancora fino al mondiale.
Ha in testa di arrivare al 2026, avrà credo 41 anni, no?
Sì, è chiaro che lo vuole arrivare fino al mondiale, penso che questo sia ormai chiaro a tutti, e l'ha anche già fatto capire in diversi modi, sì, è così.
Sì, che poi in un certo senso, no, si ritorna al dibattito, Pier, di questo giugno, e cioè se anche questa cosa poi sia solo un valore aggiunto, rischi di essere un limite per il Portogallo, questo quasi obbligo, no, di rimanere legato a Ronaldo.
Ma insomma, è chiaro che tutte le grandi personalità sono ingombranti, per definizione. Però, insomma, arrivederci, io sono fra quelli che pensa. Io ho una grande simpatia.
Cioè, tu a Spalletti lo daresti, visto che noi qualche problemino davanti ce l'abbiamo.
A noi non dispiacerebbe averlo. Io credo che negli ultimi anni, mi riferisco ovviamente a, insomma, al fatto che è diventato tutto con i social network polarizzante. Io ho sentito delle critiche nei confronti di Ronaldo che trovo veramente ingiuste. Veramente ingiusto, cioè la tentazione di alcuni di derubricare la carriera di Ronaldo a quella di grandissimo giocatore ma non di fenomeno assoluto del calcio mondiale, secondo me è veramente una cosa che non ha nessun senso, e non soltanto perché siamo arrivati a 900 gol, ma perché Ronaldo ha attraversato 20 anni di storia del calcio senza infortuni, come del resto neanche Messi, senza infortuni gravi. E hanno creato qualcosa di irripetibile. Oggi non c'è nulla di simile, ne parlavamo, se non mi ricordo se ieri o l'altro ieri, cioè facendo anche un po' il paragone legato al tennis.
Sì,
cioè, Mbappé, Haaland, sì. Scegli tu chi sono i due o tre giocatori, ma ti direi Mbappé, Haaland, no? Direi i primi due, forse Vinicius, forse in futuro ci sarà Yamal,
ma non si avvicinano neanche come suggestione.
Non c'è nulla di comparabile, non c'è nulla di comparabile.
E capita, se Messi, capita se nel Messi, senso che può succedere di saltare una generazione.
Ti dico che se Messi sicuramente dal punto di vista, diciamo, dell'estro, dell'idea creativa, dell'aspetto artistico è sicuramente una spanna superiore, però ci sono stati tanti momenti della storia di questi 20 anni in cui Cristiano Ronaldo è stato superiore per continuità al vecchio paragone che faceva Cassano, che fece Cassano tanti anni fa, che ho raccontato mille volte, ma secondo me rimane perfetto, cioè Federer più vicino a Messi e Nadal più vicino a Cristiano Ronaldo, no? Cioè due livelli straordinari, assoluti, poi ognuno può avere ovviamente i suoi gusti. E invece trovo che negli ultimi anni ci sia stato attorno a Cristiano Ronaldo un po' di, da parte di alcuni ovviamente, un po' di mancanza di rispetto, cioè un po' di sottovalutazione che è ingiusta, cioè quelli che ti dicono il vero Ronaldo è il fenomeno, per carità, Ronaldo il fenomeno è uno spettacolo per gli occhi, un calciatore meraviglioso.
Sì,
e meraviglioso
c'è stata
anche
la
perché...
fascinazione di averlo visto anche giocare, diciamo, da noi nel momento più alto della sua carriera, credo.
E
che
poi,
forse
ultimissima cosa, ha 2 anni più di Messi, per cui tutte le volte viene fatto un paragone, non ci dimentichiamo che noi lo vediamo sempre con 2 anni più di Messi, cioè adesso ce n'ha 39,
sì, cominciamo a pensare,
39enne,
come per me
un attaccante, oltretutto non un portiere, un attaccante di 39 anni che continua a essere competitivo,
come so per me te dopo i 25 cominciano a pesare poi gli anni sulla carta d'identità. Claudia, non è un gran momento per i portoghesi d'Italia, vado in ordine sparso con Seisao se infortunato, Leao criticato, talento inespresso, Fonseca sotto osservazione. Io so che tu conosci bene Fonseca, mi aiuti a fare l'interpretazione dei suoi sguardi e delle sue parole sabato sera all'Olimpico?
Andiamo per parti, volevo solo aggiungere una cosa molto velocemente senza togliere nulla a questi temi a Ronaldo, che sono d'accordo con quello che dici Pierre, rispetto per la carriera di Ronaldo e deve esserci di tutti perché è una carriera fantastica, però noi dobbiamo anche pensare nel momento, e questo che è un dibattito a volte in Portogallo, che uno può essere d'accordo o no, è che esiste una nazionale molto forte, esiste una nazionale piena di talenti, di molti giocatori che stanno avendo molto poca occasione. E quindi tutte queste questioni vanno considerate, vanno pesate al momento, non la carriera di 20 anni, ma il momento. Parlando di delle altre questioni, sì, Liam anche ieri ha giocato, visto che è stato anche un po' criticato, ma l'allenatore l'ha anche difesa, ha detto che ha giocato bene. Con Seisao è un ottimo giocatore, so che ha già impressionato tutti anche in allenamento, comunque potrà fare una carriera importante simile anche al padre. Per Paolo Fonseca penso che lui abbia bisogno di tempo, so che siamo al Milan,
sì, il tempo non c'è
e penso che lui ha perfette coscienze della situazione attuale, che comunque è importante che la squadra deve svoltare i risultati sicuramente, però dobbiamo pensare che è un cambiamento di ciclo, un cambiamento anche in tante questioni di modo di giocare. Sono arrivati anche diversi giocatori nuovi, alcuni prima, altri un pochino dopo, quindi effettivamente questo fa bisogno di tempo, ma io penso che adesso nelle prossime partite succederà qualcosa di bello.
Sì, anche perché il rientro dopo la sosta non è semplicissimo per il Milan. Fonseca ha una grande esperienza, credo che anche lui immaginasse poi fino in fondo di trovarsi magari in una situazione come quella di sabato sera, no? Classifica, giocatori che vanno a destra, a sinistra, e tutto ciò che si è portato dietro. Con per fortuna la sosta che arriva poi a far passare il tempo. Va bene, ci dobbiamo fermare che c'è la borsa. Allora, saluto Claudia Garcia. Ciao Claudia.
Ciao a tutti,
ciao,
grazie.
Ciao, ciao, grazie. Alla prossima, ciao Pier. A domenica.
Ciao, ciao. Domattina torna in campo.
Ore
11.30.
Ore 11.30. Sì,
sì, sì. Da domani. Ciao.
Borsa, torniamo, parliamo di Sinner.
Tutti convocati, anche su WhatsApp. Lasciate i vostri messaggi vocali al 349-238-6666. 349-238-6666. Tutti convocati. Tutti convocati.
Lui ha sia una mentalità vincente, ma anche una voglia di migliorare la sua parte tecnica, quindi ogni volta vediamo un sassolino in più nel suo repertorio, ma soprattutto lo vediamo in campo, dove magari va più spesso a rete, ha più capacità nel gioco di mano, insomma è un continuo volersi migliorare.
Questa Flavia Pennetta, Stefano Pescosolito, ciao.
Ciao, ciao, buon pomeriggio.
Ciao Pesco, questa sera il commento per Sky di Sinner Draper, inizio ore 21 circa, semifinale degli US Open. Allora, va bene la retorica dell'amicizia, perché i due sono amici, va bene che l'unico precedente l'ha vinto quell'altro, il Queens, nel 2021, va bene tutto, però opinione personale, è difficile non considerare super favorito Sinner questa sera.
Sì, concordo. L'amicizia per due ore e mezzo, tre, verrà messa da parte sicuramente. E sì, c'è quel precedente, però sull'erba, una delle prime partite di Sinner sull'erba, quindi insomma, diciamo, è una prima volta lontana su un'altra superficie. Nel frattempo è cresciuto abbastanza ad essere numero uno al mondo, sì, quindi di essere favorito stasera.
Sì, ma come avesse giocato con un altro avversario, non con Sinner, no?
Però bisogna dire che non è una partita semplice, perché comunque è un giocatore mancino, perché ha degli ottimi fondamentali, non ha perso nessun set, comunque arriva Draper, non può mettere in difficoltà. Poi pensare che possa farlo per tre set consecutivi è difficile, pensare che possa battere Jannik è difficile, e tenere anche il ritmo, perché il ritmo di Sinner non ce l'ha nessuno nel circuito al di fuori di Alcaraz e del Djokovic, quindi sono tante situazioni tattiche a favore di Sinner questa sera.
Sì, Draper, ho letto, insomma, gioca un buon tennis purché sia rapido, cioè nel chiudere in fretta i punti, altrimenti li fa l'altro e possibilmente il match, perché non resiste molto, che è un limite in uno slam dove si gioca 3 su 5.
Infatti ha sempre vinto in 3-7, si è sbrigato nei 5 turni. No, è chiaro, ecco, Jannik ti porta a giocare scambi più lunghi, comunque anche con Medvedev abbiamo visto degli scambi comunque di 24-26 colpi, tenendo il campo benissimo, sempre vicino alla linea di fondo, non ti lascia molto spazio. Però sull'1-2, diciamo, sui colpi inizio gioco, Draper è pericoloso, perché comunque c'è il servizio mancino che manda fuori dal campo l'avversario, e poi ha delle soluzioni, non avendo giocato mai con Mancini, un minimo di problema te lo pone l'avversario. Però insomma, sempre numero uno al mondo, è preparato un po' con chiunque.
Sì, secondo te può condizionare il fatto di fare un'ultima parte di uno slam che equivale, per il livello degli avversari, credo un 500?
Allora, da una parte sì, dall'altra comunque io parto dal presupposto che chi arriva in semifinale comunque è in forma, il livello è molto alto, nel senso, sì, sono avversari che magari non sono a livello di un Alcaraz, però sono avversari che, se stanno lì, hanno giocato bene, hanno vinto delle partite importanti, e poi sono stati i primi 10, non so, Fritz e Tiafo sono stati i primi 10, Draper è un giocatore giovane, già primi 20, e ha un bel futuro, insomma, ecco, quindi hanno delle qualità, magari non la continuità dei giocatori più forti, però non vanno sottovalutati. Non bisogna considerare tutto, non dare tutto per scontato, però.
No, ma per condizionamento, no. Penso magari anche a mettersi sulle spalle, anche inconsciamente, l'idea che sia impossibile, cioè sia un'occasione che non ripassa un'altra volta. Poi lui ne ripasseranno tanti altri di slam giocati in semifinale nella carriera, però sai, sei lì, giochi contro il numero 25, 20, 12.
Sì, sì, no, questo sì.
Magari questo ti può pesare un po'.
È un'occasione ghiotta, però ecco, io faccio difficoltà, è sempre un ragazzo Jannik, perché comunque ha 22-23 anni, però non ti dà l'impressione di essere un giocatore che sottovaluta gli avversari, non è un giocatore che lascia al caso alcune cose, insomma, ecco, quindi non credo che darà per scontato oppure penserà che è l'occasione della vita. Uno l'ha già vinto di slam, è il numero uno al mondo, e il pensiero dei più forti comunque è diverso. Questi sono, cioè, non vogliono vincere.
Sono progettati per tenere anche la pressione.
Sì, lui l'ha dimostrato, insomma, ecco, gli ultimi 5 mesi non sono stati semplici, li ha gestiti benissimo. Questo, insomma, ecco, non dico che sia una passeggiata a gestire una semifinale al finale, però insomma, ecco, non credo che sottovaluterà gli avversari questa sera. No, giustamente.
Opinione personale, l'ha dimostrato anche negli ultimi 10 giorni, perché insomma progressivamente si è allontanato da quello impacciato, mentalmente bloccato dei primi 50 minuti contro McDonald's. Sembra un secolo fa, era 10 giorni fa.
È vero. Guarda, l'ultima settimana è stata terribile, perché si è parlato soltanto di quello, e il fatto che sia iniziato il torneo per lui è stata una salvezza, perché ha pensato soltanto al campo, con difficoltà all'inizio, ma anche lì dopo un set terribile, bravo l'avversario, terribile lui, insomma anche lì ha svoltato, ha capito quello che doveva fare, è stato lì paziente, e quindi anche quella è una mentalità diversa. Molti altri giocatori avrebbero accusato e magari non avrebbero trovato la chiave, la soluzione per cambiare l'andamento del match. Lui l'ha fatto e ha vinto, e sembra veramente lontano quel momento lì. È bravo in questa
previsione. Sì, anche se Vagnozzi ha detto ha ritrovato il sorriso. Poi la verità è che la vicenda doping sarà veramente chiusa solo quando sarà finito l'esame della WADA, cioè l'Agenzia Mondiale Antidoping. Oggi è il famoso 6 settembre in cui teoricamente scadeva il termine per un ricorso. Più o meno abbiamo capito che si potrebbe andare inizio settimana prossima. Io immagino, insomma, che in un angolo della testa di Sinner qualcosa continui a restare.
È qualcosina,
è umano,
sì,
è umano.
È umano. Credo che sia il 10 adesso il termine, se non sbaglio, quindi inizio settimana prossima. Sì. Però sì, qualcosa rimane, perché non è definitivamente chiuso, è stato assolto, però insomma, ecco, cioè, ci vuole essere il probabile, non lo so, ricorso della WADA, e lì dobbiamo aspettare. Però insomma, ecco, lui è stato bravo a trovare subito la causa, quindi quello l'ha salvato, non ha allungato niente, fortunatamente insomma è andato tutto per il meglio, perché ha trovato il motivo e gli hanno creduto, è finito lì, insomma, ecco. Però insomma ci può essere questo ricorso.
Che mi dici invece dell'altra semifinale, Tiafoe Fritz?
Spettacolo, secondo me sarà una bella semifinale. Comunque due americani, il pubblico sarà diviso per forza di cose, oppure una leggera prevalenza per Tiafoe, oppure credo che insomma il giocatore è un po' il beniamino del pubblico americano, ha già giocato una semifinale lì e questo potrebbe essere un vantaggio. I precedenti parlano per Fritz, sarà una partita aperta, mi sono piaciuti tutti e due come sono arrivati. E sono in forma, stanno giocando il miglior tennis dell'anno, soprattutto Tiafoe, che ha giocato anche la finale a Cincinnati. È una partita aperta, e insomma, ecco, una diversa dalle altre. Questa è un'occasione veramente per tutti e due, se vogliamo, perché è la possibilità di andare in finale a New York allettante.
Sì, anche con la pressione insomma degli Stati Uniti che aspettano da una vita di tornare a vincere gli US Open maschili, cosa che storicamente era abbastanza il giardino di casa, da parecchi anni non succede più. Chiusura su Sara Errani e Andrea Vavassori, da ieri campioni del doppio misto. Quasi non lo consideriamo, perché ormai ci siamo abituati ad altro. Anche questo trionfo tutt'altro che banale.
Beh,
è il segno dei tempi,
lo diamo,
no? Pesco,
lo diamo per scontato.
Sì, abbiamo vinto lo slam del doppio misto. Andiamo oltre.
No, è bellissimo.
Fino a 4-5 anni fa ci avremmo fatto su un romanzo.
Sì. No, racchiude un po' tutti i successi maschili e femminili in un unico risultato. Insomma, ecco, è bello che sia arrivato da due giocatori. Che insomma, ecco, lei ha vinto. Questo è il sesto slam, se non sbaglio, il quinto, sesto, credo. Adesso non lo so. insomma anche la medaglia d'oro, insomma, ecco, diciamo che ha concluso quasi un percorso, se vogliamo. E Andrea, la prima vittoria, ma quest'anno due finali slam, sta giocando un'ottima stagione con Bolelli, quindi in doppio è uno dei giocatori più forti. È bella la storia di entrambi per vari motivi, e poi io la vedo come, ecco, chiude un pochino il, non chiude, però raggruppa le vittorie maschili e femminili di quest'anno, con la Paolini che ha fatto altrettanto bene come Jannik, magari non ha vinto uno slam ma ha giocato due finali, quindi insomma, ecco, la medaglia d'oro anche lei con Saratani, e è bello che siano stati tutti e due a vincere questo trofeo.
Ma ci siamo scoperti una terra di doppisti,
Eh no, siamo completi adesso, c'è la Coppa Davis settimana prossima e c'è l'imbarazzo della scelta pure, quindi insomma non c'è mai stata così tanti giocatori, giocatrici anche, insomma, ecco, è un bellissimo momento questo, insomma, grazie a Jannik sicuramente, a tutti i giocatori, la federazione comunque ha lavorato bene e organizza tanti tornei, fa tanta attività promozionale e sul territorio, insomma, ecco, c'è un bel movimento e insomma, ecco, questo ha fatto sì che ci fossero tanti giocatori, tanto seguito.
Guarda, questa sera ci sono le due Italie, no? L'Italia del calcio, siamo partiti da lì, il sogno americano di Jannik Sinner, la seconda Italia, quella del tennis, deve essere fonte di ispirazione per la prima su come si costruisce un percorso che ti porta fuori dalle secche di mancanze di risultati, di carenza di talenti ad altissimo livello, insomma di tutto quello che abbiamo vissuto per un po' di tempo, un po' di lungo tempo per l'Italia del tennis, che oggi fortunatamente non viviamo più. Allora, Stefano Pescosolido questa sera al commento per Sky, Sinner Draper, ore 21 and counting, speriamo, nel senso, speriamo insomma che avanti nel fine settimana ci sia qualcos'altro da raccontare. Ciao Pesco, grazie.
Grazie a voi, buona giornata.
Ciao, grazie Stefano Pescosolido, fine settimana che vive anche della vela con Luna Rossa e della MotoGP, Gran Premio di San Marino a Misano, del traffico e torniamo.
Per scendere in campo in diretta con tutti i convocati, chiamateci 800 24 00 24. Tutti convocati. Tutti convocati.
Vorrei chiedere scusa ad Alex per le parole che mi sono uscite dopo la gara, perché purtroppo ero in una situazione di tanto nervoso, tanta arrabbiatura, ma non ho mai voluto far intendere che quello che è successo è stato intenzionale. Sicuramente la sua difesa è stata molto aggressiva, si sarebbe potuto evitare se lui appena arrivato al contatto avesse chiuso gas, invece l'ha tenuto aperto, ma diciamo che le mie parole sono state un po' troppo dure nei suoi confronti, quindi chiedo scusa per quello, ma non cambio idea su quello, sull'accaduto.
Carletto Pernat, ciao.
Ciao capo, tutto bene, siamo qua che incominciano a girare, sì. Moto2 è quasi finito, sì. Dalle 3 incominciano le prove cronometrate.
Io sono rimasto un po' sorpreso da quello che abbiamo sentito, era Pecco Bagnaia.
Sì, ho capito. Ma guarda, io lo sono fino a un certo punto, perché... Allora, andiamo a vedere la dinamica dell'incidente, no? Come abbiamo detto anche l'altra volta, un incidente di gara, però poi sai quando che dietro che apri il gas fai un... cioè è più errore di Alex Marquez che di Bagnaia, tanto per essere chiaro, sì. Ma di lì a fare passare Alex Marquez per le dichiarazioni che ha fatto Bagnaia a caldo, erano bruttine.
Sì, però insomma adesso quindi... va agli atti che uno si è scusato e l'altro non risulta, non è agli atti nessun tipo di pentimento dello spagnolo.
No, ma lui ha detto che poi si sono sentiti nel privato, si sono scusati, vabbè, dai. Sono quelle cose, francamente io capisco quello che tu dici. Secondo me ha fatto molto bene Pecco a fare questo discorso, perché era un po' troppo esagerato, anche se al momento la ragione ce l'hai, attenzione, non è che hai torto. E poi si giochi anche uno zero, che è importantissimo a questo momento. Sai, il discorso è sempre solito, ragazzi, capita sempre con la famiglia Marquez. Fosse stato Rins e fosse stato Bagnaia non c'era questo casino.
Ma difatti anche Marc ha detto i casini li ho fatti io, non prendetevela con lui.
Ma però sai, diciamoci le cose fuori dai denti, capito? ci sono due blocchi. C'è il blocco della VR46 di Valentino. Tu sai i rapporti tra Valentino e Marquez quali sono.
Sì,
non, tu sai non perfettamente. Ecco, diciamo non eccellente è un eufemismo. Diciamo che tutti quelli che sono con Valentino un po' di carogna ce l'hanno con la famiglia Marquez, giusto? Famiglia che poi sarebbe Marquez. Quindi aspettiamoci queste cose, io lo dico non con contentezza e con gioia, sia ben chiaro, ma aspettiamocene tante di queste cose qui,
Sì,
magari
ma...
non con incidenti, hai capito? Però aspettiamocene i verbali, te lo dico.
Sì, ma io, cioè, io resto sul punto, ma secondo te Valentino o Mark nella situazione di Pecco si sarebbero scusati? Io non credo.
Guarda,
né per
Valentino
la forma
Marquez
né per la sostanza, né per la forma né per la sostanza.
Sono d'accordo con te. Io ho sempre detto che Valentino e Marquez, e non è una bestemmia sportiva, sono uguali. Se Valentino si guarda allo specchio vede Marquez, se Marquez si guarda allo specchio vede Valentino. Sono tutte e due dei cannibali, solo che la differenza è che Valentino te la fa passare in un certo modo perché è una simpatia innata, col sorriso. Marquez è più guascone, possiamo dire guascone?
Sì.
E quindi però sono uguali, chi vince a quei livelli non è, cioè è così. Giocano psicologicamente, ricordati Valentino quanto è giocato psicologicamente con Biagi, con Gibernau, ricordati tutte
sì,
le
li ha portati a spasso,
bravo,
con rispetto, parlando anche per gli altri che erano grandissimi,
bravo, bravo, e vedi che Marquez fa lo stesso dalla seconda di campionato che continua a punsecchiare Pecco dicendo
questo,
il prossimo anno arrivo,
ma proprio per questo se ti scusi col fratellino e fondamentalmente hai pure ragione. Io non lo so, devo dire, apprezziamo, io apprezzo poi l'educazione, lo stile, apprezzo Pecco Bagnaia da questo punto di vista, è straordinario, però secondo me non ha fatto un investimento sul presente e sul futuro, non è solo una questione stilistica.
D'accordo con te, però ti posso anche dire che un po' la Ducati è intervenuta, te lo dico sinceramente. Ce l'ha presi un po' tutte e due, poi l'ha presi un po' in disparte, uno per uno, e fuori questa dichiarazione di Pecco è venuta sì da Pecco, ma anche un po' da Ducati. Diciamoci le cose come stanno, dai. Così almeno ti do la spiegazione più chiara.
Sì, tanto per amigos, certo. Allora,
ecco,
si riparte da meno 23, che poi la vera eredità di Aragon, il che rende questo weekend abbastanza cruciale. Oltre che mi par d'aver capito, poi verificheremo nelle prossime ore, molto difficile perché comunque finire sotto una moto 6 giorni fa non è il massimo.
Guarda, non sta bene, è chiaro che la spalla gli fa male, poi prenderà antidolorifici, sarebbe meglio non ci facesse la mano, è andata anche bene, perché hai visto che incidente, è andata anche bene. È chiaro che la voglia di riscatto ce l'ha, c'è tutto e ci mancherebbe altro, un campione Pecco, però un po' lottare con un po' di questo fastidio ce l'avrà, te lo dico la verità, non correrà al 100%, anche se lo dice non è vero, io ci vivo quotidianamente, era vicino a me anche prima, e un po' di problemi ce l'ha, poi lui sai è fortissimo, per cui alla fine nelle prove si giocherà la prima fila, questo è sicuro. Però la gara è un'altra cosa,
è
ecco.
Lunga,
pazienza, la sprint, ma poi l'altra è lunga, e quindi parte con un handicap tra virgolette piccolo, ma c'è.
Cioè,
e qui sai,
diamo per scontato
è...
che avrà una Ducati un po' più centrata di quella di Aragon, sì, questo lo diamo
speriamo,
per...
speriamo, speriamo tutte e due, anche Enea. Però devo dirti che qua io sono molto ma molto curioso di vedere Marquez. Io lo sto vedendo ritornare quello di prima, al di là dei problemi delle curve a destra, dei problemi che c'ha soprattutto alla SPA, cioè, se li porta dietro, è guarito, non è al 100%. Però sono molto curioso, perché se qua Mark rivince o perlomeno battaglia con i primi per fare il podio, la seconda parte del campionato diventa tosta.
Tu hai sentito che a parole non ha mollato, anche se è una settantina di punti.
Non ha mollato e non mollerà, perché sai, domenica ha dato una bella bastonata, ma non solo sportiva, anche un po' mentale. Vedi che ha messo un po' in un angolino anche Martin, che incomincia un attimino a correre, non da ragioniere, perché nelle moto non esiste ragioniere, però lo vedi che se è secondo non è che spinge per andare a fare il primo, vuole stare in piedi, e Pecco era il suo primo avversario già dalla seconda gara di campionato, ricordatelo, subito l'ha subito pungolato, gli è entrato un po' in testa, lo vedi, piega forte.
Morba sta lavorando però per il 2025, Marquez, se poi strada bravo facendo rientra anche in corsa per il 2024, meglio dal suo punto di vista, però
certo,
sta evidentemente lavorando per il 2025. Per chiudere Enea invece, che sempre una settantina sta,
bisogna sono tanti punti, perché fosse uno solo davanti ti dico non si sa mai, sono due e a questo momento tre, perché Marquez è avanti un punto. Lui, queste due gare sono cruciali per Enea, secondo me lui deve in queste due gare vincerne una e fare un podio l'altro. Allora puoi anche ritornare in corsa. Se non fai una vittoria in queste due gare e il podio nell'altra, si gioca al terzo posto con Marquez, sempre che se lo possa giocare,
certo, sempre che quell'altro non salga al piano superiore. Grazie, bravissimo. Carletto, ci sentiamo domenica, vero? Sì, ti disturbiamo.
Va bene, come sempre, ma che disturbo, un piacere.
Ciao, okay. ciao, grazie ciao, Carletto ciao, Pernat ciao, da Misano, perché questo è anche il weekend di MotoGP, domani la sprint race oltre alle prove, domenica il Gran Premio, domenica io vi do già l'appuntamento, 17:19 in diretta a tutti i convocati weekend. Domani lo avete già sentito alle 11:30 in campo con Pardo. Io ringrazio Michele Lasserra in regia, con Gianmarco Ferronato. Mi ritrovate anche lunedì dopo il GR delle 14, mi ritrovate domenica per tutti i convocati weekend alle 17. Ciao!